www.redigio.it e la storia continua. Piatti da divorare con gli occhi. Continua dalla puntata precedente. Le salse di Maestro Martino, e lo testimonia abbondantemente anche il già citato Maestro Martino, che nella sua autorevole opera include, infatti, parecchi savori, ovvero salse, che egli denominava in base ai loro colori. Perché la cucina del basso Medioevo non si differenzia in moltissimo da quella che l'ha preceduta, se non nello spiccato gusto estetico, prodromo della grande cucina rinascimentale. E oltre al colore, si curavano molto anche per le consistenze e appreziosissime erano in particolare le gelatine, non tanto per una questione di gusto, quanto perché meglio dei liquidi si prestavano alla colorazione e soprattutto nell'assemblamento di più colori in una stessa preparazione, come fa Maestro Martino in una sorta di scacchiera commestibile di cui fornisce l'elaborato procedimento nel suo libro De arte coquinaria. A ciascuno il suo cibo. Continuiamo a sapere piuttosto poco delle tavole meno ricche, che di certo non dovevano sovrabbondare di carne, al contrario di quanto avveniva nelle mense più opulente, dove questo alimento, e in particolare la selvaggina, aveva uno spiccato valore di status symbol. Ed è proprio sullo scorcio del Medioevo, infatti, che trova codificazione ufficiale la convinzione che il cibo debba essere consumato in base alla propria appartenenza ad un determinato strato sociale. Convinzione, peraltro, ben radicata da parecchio tempo, se già Pietro De Crescenzi, 1230-1320, nel suo Liber Ruralium Commodorum, fortunato trattato che influenzò profondamente l'agronomia occidentale fino a tutto il Cinquecento e oltre, non aveva difficoltà ad affermare, tra l'altro, che il pane di frumento era senz'altro il migliore in commercio, ma andava bene per chi abitava in città, mentre per chi lavora in campagna era più indicato quello a base di cereali più grossolani, come il sorgo, ad esempio, indicato ai porci, ai cavalli e ai contadini. Concetto ribadito con forza, pur con il sorriso sulle labbra anche da Giulio Cesare Croce, 1550-1609, che elaborando a suo modo una leggenda ancora ben nota del Medioevo, narra di come un contadino, Bertoldo, obbligato a trasferirsi alla corte di re Alboino, che lo aveva in gran simpatia, essendo egli usato a mangiare cibi grossi e frutti selvatici, tosto che esso cominciò a gustare di quelle vivande gentili e delicate, e si infermò gravemente a morte. E lo zafferano che è più prezioso dell'oro. Solo in età medievale lo zafferano viene messo a cultura nel nostro paese, e fino a quel momento, infatti, era una spezia importata a carissimo prezzo, come tutte le altre, dall'Oriente. A introdurla in Italia fu, nella seconda metà del XIII secolo, un certo Domenico Santucci, padre domenicano e attivo inquisitore nella Spagna di Filippo II, il quale al momento di fare ritorno alla natia Navelli nell'Aquilano, portò con sé alcuni bulbi della preziosa piantina, che in quella zona dell'Abruzzo trovò terra e clima ideali. lo zafferano non è costituito da altro che dagli stimmi dei fiori di Crocus satinus, contenenti la crocina, una sostanza solubile in grado di conferire un brillante colore giallo alle vivande. Nei secoli i metodi di coltivazione e di raccolta non sono mutati e oggi, come ieri, lo zafferano viene interamente lavorato a mano, commercializzato in stimmi e quindi più pregiato, o in polvere, confezionato in pratiche bustine. Lo zafferano rimane un ingrediente tra i più costosi e ciò è giustificato dal fatto che per produrne un chilogrammo servono circa 150.000 fiori, che devono essere raccolti all'alba prima che il sole li faccia dischiudere, procedendo poi in tempi rapidissimi alla recinzione degli stimmi e alla loro accurata essiccazione, per conservare al meglio tutta l'aroma. Anche in passato lo zafferano era preziosissimo e molti sono i documenti che testimoniano della sua importanza a livello economico. Parte in denaro e in parte in zafferano, ad esempio, furono pagati i debiti contratti nel 1228 dal comune di San Gimignano per l'assedio del castello della Nera. E numerose e pesantissime erano poi le gabelle che gravavano su questa preziosa spezia. Come tutt'altro che infrequenti erano i tentativi di sofisticazione, come quello compiuto da un mercante di Norimberga, che avendo venduto dello zafferano contraffatto per quello prodotto a Navelli, fu arso sul rogo insieme con tutta la sua mercanzia il 27 di luglio del 1444. E anche se oggi ampie coltivazioni esistono in Sardegna, il grosso della produzione mondiale proviene dall'Iran, dall'India, dalla Spagna e dalla Grecia. E lo zafferano migliore rimane quello della Piana Aquilana. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.